Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Alcuni hanno pensato che la storia della filosofia, nella successione dei suoi pensatori, sia la storia di pure contraddizioni, come se uno fosse nato per sconfiggere l'altro, per superarlo. Così si è pensato alla storia della filosofia come a un progresso inarrestabile. Certi libri non lasciano forse questa impressione? Come più in generale la storia, anche la ricerca filosofica non ha una sua linearità. Non è né progresso né insieme di voci isolate. Rappresenta piuttosto il cammino di noi uomini, pellegrini sulla terra, a volte consapevoli della strada da percorrere, a volte persi dietro continui zigzag. Per essere genuina, la ricerca non deve mai diventare idolatrica. Il desiderio di scoprire come stanno le cose non deve fermarsi nell'adorazione di ciò che abbiamo scoperto. Nella storia dell'uomo, questa idolatria del particolare si è concretizzata nelle ideologie. La classe è tutto, la razza è tutto, il denaro è tutto, il potere è tutto. Da questa follia sono nate le aberrazioni più terribili e le centinaia di milioni di morti del nostro Novecento. Si può dire che la filosofia nasce da un atto di fede. Nulla è più lontano da me dal misconoscere la differenza tra fede e filosofia. La prima parte dal credito dato ad un testimone. La seconda vive come ricerca della ragione. Ma sarebbe altrettanto falso pensare che la filosofia possa prescindere totalmente dai principi che la precedono. Se la vita non ha senso, cosa possiamo cercare? Se non è possibile individuarlo, come potremo alimentare la nostra ricerca? La fisica ci insegna che il movimento è sempre relativo ad un punto fermo. Se tutto si muove, tutto è immobile. Se niente ha un senso, i filosofi, direbbe Aristotele, sono come dei tronchi di legno, costretti a non dire niente. In ogni uomo c'è l'intuizione originaria che esiste una verità nascosta dentro le cose e gli avvenimenti, che l'uomo può accostarsi ad essa e può anche comunicarla. La parola greca aletheia, verità, vuol dire proprio ciò che non può stare nascosto. L'uomo è costituito nel fondo del suo essere da questa attesa. Assetato, egli può placarsi soltanto in questa conoscenza. Occorre che la volontà apra la mia intelligenza e la spinga a interrogarsi. Stanchezze, delusioni, ferite o esperienze negative possono finire per renderci scettici, per chiuderci di fronte agli insegnamenti che le cose vogliono darci. Occorre purificare la nostra memoria, imparare a perdonare, riconoscere il bene che abbiamo ricevuto, aprirci verso il futuro, desiderare nuove conoscenze per poter contribuire al rinnovamento del mondo. Noi non siamo i padroni del mondo, coloro che definiscono ciò che è bene e ciò che è male. I lager, i gulag, le dittature si sono fondate su una concezione della ragione come fondamento della realtà. È vero ciò che io decido. Le parole di Hitler e Lenin sono state pesanti come armi, come pallottole. Eppure all'inizio erano idee, teorie, filosofie. La loro perversione nasceva proprio da un'idea errata della ragione. Non è vero ciò che io decido. La verità deve essere cercata con molta pazienza e umiltà, attraverso il riconoscimento di ciò che costituisce profondamente la natura dell'uomo. Siamo soli in questo cammino? Nessun uomo è un'isola, scriveva John Donne. La riflessione di ciascuno, dunque, nasce sempre dall'esperienza di milioni di persone che l'hanno preceduto. Occorre ascoltarle, saper leggere ciò che hanno vissuto. Talvolta invece i sapienti, gli intellettuali, hanno preso spunto da ciò che vedevano e ascoltavano per formulare delle teorie. È ciò che Chesterton intende quando sostiene che la menzogna è semplicemente una verità isolata dal suo contesto. Anche per un filosofo è importante mettersi in ascolto dei maestri, che sono la realtà, i grandi uomini, ma soprattutto colui che comunica nella coscienza. Agostino e Tommaso d'Aquino parlano del maestro interiore. Scrive Sant'Agostino: «Io ho imparato che con le parole non si fa nient'altro che stimolare l'uomo ad apprendere. È già molto se attraverso la parola traspare un po' del pensiero. La verità ce la può insegnare solo colui che attraverso la parola esteriore ci ammonisce della sua presenza in noi». Poco prima, nella medesima opera De Magistro, il vescovo di Ippona affermava: «Non consultiamo soltanto la voce che risuona fuori di noi, ma la verità che dentro di noi parla». E nella Summa Theologiae di Tommaso d'Aquino troviamo un lume innato attraverso il quale conosciamo i primi principi, un lume infuso naturalmente in noi che ci permette la conoscenza naturale. La luce naturale che in noi è innata può farci conoscere immediatamente alcuni principi universali. La figura del filosofo pare così realmente come quella di un servitore disinteressato. Il punto di partenza della filosofia è la ricerca della verità da servire e non di quella che può servire. Soltanto se ci si mette al servizio della verità, essa mostra anche la sua utilità. Se si cerca soltanto una difesa dell'ordine esistente, la filosofia muore. È il motivo per cui hanno ucciso Socrate. Se la filosofia è amore alla sapienza, Cicerone dice che è stato Pitagora a usare per primo questo nome, in essa è fondamentale il desiderio. La filosofia è desiderio di qualcosa che ancora non abbiamo, ma di cui sentiamo il bisogno. In questo senso già ne presentiamo la presenza. Per questo Aristotele parla dello stupore come origine della filosofia. E Tommaso commenta: «Lo stupore è il desiderio di sapere qualcosa. È causa di piacere, in quanto vi è congiunta la speranza di poter conoscere ciò che per ora soltanto desidero. In questo modo le cose sono strappate alla morte. Le ritroviamo come compagnia permanente della vita. Agostino, riprendendo Platone, aveva scritto in De vera religione che la verità è in noi, per questo possiamo cercarla. Il vero filosofo è animato da una perenne autoironia sui risultati della propria ricerca. I saccenti, con cui Socrate e Platone attraverso di lui ironizza perché pensano di sapere tutto, sono pieni delle proprie conoscenze. Non ne conoscono i limiti e perciò non sono veramente sapienti. L'ironia è dunque l'umiltà che controlla lungo tutto il cammino la verità umana della ricerca filosofica. Tale ricerca non è mai finita. C'è nell'uomo un desiderio continuo che la riapre. Le parole, aveva scritto Eraclito, sono soltanto dei segni. Platone attribuisce alla comunicazione orale una superiorità su quella scritta. La filosofia è una ricerca che si può suscitare soltanto dall'interno dell'altro, non come comunicazione di idee, ma come testimonianza di un senso che fa scattare nell'altro una scintilla. Le cose che veramente contano non si consegnano allo scritto, non sono mai scritte, ma casomai indicate fra le righe. Mentre lo scritto ha una sua perennità che l'orale non conosce, una sistematicità, una riflessività, una ponderazione sconosciuta alla comunicazione orale, è anche vero che l'oralità ha una capacità di comunicazione diretta, impossibile al testo scritto. Ma sono tutte differenze relative. La vera differenza è la presenza o assenza del silenzio nella parola. Solo il silenzio custodisce e comunica la verità più profonda.
Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.